La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Lo stile è inconfondibile, quello di Ennio Morricone, una delle tante colonne sonore create in quel periodo, ma non solo in quel periodo, come sappiamo fu sempre molto prolifico. Questa in particolare ci interessa perché riguarda il film del quale ci parla per la rubrica Visti in prima visione il nostro amico ed esperto di cinema Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Eccoti.
Buongiorno Fabrizio, eccomi.
Buongiorno a te.
Allora,
di che parliamo?
Stiamo, diciamo, analizzando il 1971, parleremo di ben due film oggi di Dario Argento, perché l'esordio con L'uccello dei piloni di cristallo è stato nell'anno precedente, 70, e in questo successivo 71 Argento mette a punto due dei suoi film, anche se vogliamo più interessanti, soprattutto uno dei due: Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio. Ora, sono film profondamente diversi, adesso li analizzeremo, cercheremo insomma di distinguerli. Il gatto a nove code si muove, diciamo, nella direzione di un thriller così statunitense, se vogliamo, molto ben organizzato, molto, se vogliamo, moderno anche in postazione per l'epoca. Non a caso ebbe un enorme successo negli Stati Uniti, una specie di così di hard-boiled violento, perché Argento accentuava, diciamo, gli aspetti della violenza, anche se non li portava proprio al parossismo come in altri film. Comunque già nel Gatto a nove code c'era un'accentuazione dell'elemento visivo della violenza. Un thriller costruito, diciamo, in modo quasi perfetto, se vogliamo, forse però un po' prevedibile per certi aspetti, un po' ordinario, mentre vedremo che in Quattro mosche di velluto grigio Argento comincia a deviare verso il delirio, verso, diciamo, forse la caratteristica che più gli riesce bene: lo straniamento dello spettatore, l'assoluta imprevedibilità per certi aspetti sia dei personaggi che della trama. Comunque andiamo per ordine. Quattro mosche di velluto grigio parte, diciamo, da un laboratorio, il cosiddetto laboratorio Terzi, dove si fanno esperimenti sui cromosomi. Una persona cieca che passa con una bambina sente uno strano colloquio in una macchina parcheggiata. Essendo cieco, forse ode meglio di altri, diciamo, quello che avviene o quello che si dicono, e in qualche modo si allarma. Abita molto vicino a questo istituto di ricerca, si affaccia e sente, perché non può vederla, una violenta aggressione. Ora, che avviene? Lui si mette così in qualche modo alla ricerca della comprensione, perché capisce che era successo qualcosa, e viene a sapere l'indomani mattina che in effetti c'era stata una violenta aggressione alle porte di questo edificio di ricerca, dove era stato quasi ucciso un guardiano e dove erano sparite sostanzialmente dei reperti, insomma, delle cose, insomma, che erano parte del laboratorio, però non danno spiegazioni. Comincia a fare un'indagine anche un giornalista e cominciano misteriosi e inspiegabili omicidi. Il giornalista conosce questo cieco, che peraltro era questo cieco con questa bambina, che era un enigmista, e che nello stesso tempo era una persona molto curiosa. E la cosa che più colpisce, di questo film di Argento, è che vagamente, non è che dà in qualche modo la perfetta comprensione del rapporto, come diranno già allora diversi critici, tra questo bambino e questo signore cieco. Vagamente parlano di una parentela, ma insomma non spiegano nulla, insomma, lasciando un velo di ambiguità. Se non che nel corso del film gli omicidi diventano sempre più efferati e sempre più continui, fin quando in qualche modo un elemento di verità comincia a scoprirsi e comincia proprio a insospettirsi questo cieco, dopo aver conosciuto uno dei ricercatori che dava effettivamente l'impressione di essere una persona un po' alterata mentalmente. In sostanza, che cosa succedeva? Succedeva che in questo laboratorio super moderno avevano scoperto che un cromosoma in più determinava la struttura genetica che poteva portare ad essere un sadico assassino. Cioè, si trattava soltanto di un fatto cromosomico. Se una persona possedeva cromosomi XYY, era votata, all'assassinio, al sadismo, alla violenza estrema. Quindi Argento fa un discorso, se vogliamo, da una parte moderno, no? Perché la scienza tuttora sta dibattendo sul piano, cromosomico, se effettivamente esistano dei cromosomi che possono indurre comunque a delle gravi alterazioni,
comportamenti anomali, insomma.
Tuttora, anche se non è arrivata una risposta così semplicistica come quella che ci dà Argento, no, con questo film. Però è interessante perché pone delle domande, e soprattutto quello che interessa di questo film è che per la prima volta Argento non fa vedere nulla dell'assassino, cioè praticamente costringe lo spettatore in soggettiva a seguire le mosse deliranti di questo assassino. Cioè praticamente lo spettatore si identifica senza volerlo con una persona di cui nulla sa, non sa il sesso, non sa minimamente l'identità, vede solo al massimo gli occhi, al massimo, che è quello che viene lasciato vedere, e praticamente penetra quindi negli appartamenti, penetra praticamente nei luoghi dove avvengono questi omicidi efferati, tutti collegati a questo istituto di ricerca. Muore un ricercatore che era arrivato vicino forse alla verità su questi furti, su questo furto che era avvenuto. Muore la sua fidanzata, che poi in realtà era più interessata a qualche scoop di carattere giornalistico, comunque voleva fornire uno scoop piuttosto che al compagno che era stato ucciso. Questo si viene a scoprire nel corso del film, fin quando il cerchio si stringe, alcuni indizi, anche elementi fotografici, che vengono scoperti ma quasi per caso, inducono a pensare che il covo, da dove parte praticamente l'attività, sia proprio il laboratorio, che ci sia quindi una persona all'interno del laboratorio che sia il sadico assassino. Questo diventa tanto più certo quando viene rapita la bambina, e quindi questo cieco praticamente intensifica con il giornalista le indagini e arrivano appunto a localizzare nell'edificio il rifugio dove veniva tenuta segregata la bambina. Scendono nell'edificio praticamente, perché loro fanno in realtà indagini parallele a quelle della polizia, insomma, che non sentono per una sorta così di strana, diciamo, se vogliamo, da una parte fascinazione per le indagini, dall'altra scarsa fiducia per la polizia, sono indotti a fare indagini da sole e gli arriva a loro stessi messaggi, arriva messaggi di morte più volte, quindi si sentono braccati anche loro. Fin quando un'intuizione proprio di questo cieco, di questo enigmista, determina la scoperta del rifugio, che in realtà non era nei sotterranei dell'edificio ma nella soffitta. Quindi c'è alla fine una specie di violento così combattimento tra il giornalista e il cieco, veramente bestiale, sembra proprio uno di quei, se vogliamo, quei polizieschi anni 70 americani che vedremo, insomma, no? Particolarmente inclini alla violenza, cui queste se la danno come bestie, insomma, di santa ragione, fin quando interviene proprio la persona cieca che riesce a neutralizzare l'assassino, riesce a ritrovare la bambina che era appunto all'interno di una di queste, diciamo, di queste soffitte, insomma, vicino ai tetti, e praticamente determina la morte di questo assassino in un modo spettacolare, Argento, mentre nel primo caso nell'uccello del primo cristallo si era limitato a far arrestare l'assassino, in questo caso cominciano le morti violente degli assassini, in cui la soggettiva dello spettatore è indotta sempre a seguire questa morte come quasi fosse la propria, cioè in questo caso c'è una spettacolare, diciamo, caduta nel vano dell'ascensore di questo assassino che si aggrappa ai fili, si vede letteralmente lo stridolarsi delle carni, il tentativo che fa questo di acchiappare vari cavi, e viene seguito tutto quanto in diretta e in soggettiva dallo spettatore.
Utilizzando tra l'altro una tecnica, diciamo, all'avanguardia, anche se, diciamo, molto, sì, come dire, che fa sorridere pensando a quanto poi sarebbe stato sviluppato in seguito, insomma.
Sì, poi verrà imitato da tantissimi, sarà imitato, insomma, è indubbiamente un caposcuola da D'Argento, no? Anche se non va dimenticato, perché adesso qui il discorso si farebbe troppo ampio, magari lo faremo in un'altra, diciamo, delle nostre trasmissioni, però il thriller italiano del periodo non era solo Dario Argento, c'era per esempio Lucio Fulci che aveva fatto delle opere che non erano minori, era semplicemente un autore che era meno conosciuto per il thriller italiano, non era un imitatore di Argento, seguirà un percorso suo del tutto diverso da quello di Argento, eppure aveva fatto delle cose, diciamo, molto importanti, tipo Una lucertola con la pelle di donna, faccio un esempio, con Florinda Bolkan.
Beh, diciamo che probabilmente Dario Argento ovviamente annusò l'aria che circolava ed ebbe anche la grossa fortuna che il suo primo film piacque molto negli Stati Uniti e quindi ebbe una certa, come dire, una certa spinta a proseguire, no?
Assolutamente sì, tant'è vero che si affrettò in 2 anni a fare ben 3 film. Questo Gatto a 9 code fu proprio insistentemente richiesto dai produttori americani. Cioè lui lo fece pochi mesi dopo L'uccello del primo cristallo, perché ci fu una forte insistenza, diciamo, dei produttori americani perché facesse un altro film. Tra l'altro, insomma, gli suggerirono anche di poter inserire nel titolo un animale, che in realtà il gatto a 9 code c'entra marginalmente perché è una specie di frustino, insomma, no? Quindi non è che ci sia un animale in persona, si fa riferimento a questa specie di frusta, diciamo, notata che viene utilizzata soprattutto nei paesi arabi, insomma, no? Comunque il film, diciamo, è sicuramente costruito bene e quello che suggerisce in qualche modo è da una tematica che poi sarà sicuramente approfondita da Argento sempre di più, è l'immanenza del male, cioè praticamente questa città intrisa di violenza, dove tutto sembra violento, dove persino nelle strade non c'è tranquillità, non sono strade solamente così deserte come nel primo film. Qui c'è una sensazione maggiore di aggressività e di violenza, tutti i personaggi sono più o meno, diciamo, intrisi di violenza, e non a caso il personaggio buono, che appunto è il cieco, no? Alla fine sarà giustiziere della notte, se vogliamo, insomma,
avrebbe specie di vendicatore, neutralizzare,
se vogliamo, forse l'assassino, e invece, insomma, fa quasi una scelta punitiva, no? lo praticamente lo uccide. Ora, questa immanenza del male è un concetto che Argento ha molto dentro di sé, e che poi se l'ha sviluppato ancora di più in Quattro Mosche di Velluto Grigio, e poi in Profondo Rosso, e nella svolta che farà Horror dopo Profondo Rosso con Suspiria. E è interessante parlarne perché lui è ossessionato, essendo tra l'altro un cattolico, è ossessionato dal problema del male, che assume varie forme e vari aspetti. E le sue ossessioni vengono riportate pare nei suoi film, e molto spesso si identifica anche con uno dei protagonisti, come vedremo fra poco. Rimane un film, ripeto, costruito ma forse prevedibile, un film che sembra quasi più costruito per il mercato, diciamo, americano, per il mercato statunitense, molto ben, diciamo, se vogliamo, girato, molto, c'è una certa scansione dei colpi di scena, una certa, se vogliamo, esaltazione, come dicevo, della violenza, tant'è vero che ricordo che negli Stati Uniti uscì col commento scary and sensational, cioè terrorizzante e nello stesso tempo sensazionale, no? Cioè, quindi un film che era comunque girato con l'idea di raggiungere il mercato americano.
Cosa che poi avvenne, infatti, sì. Si parla proprio di un grande successo
enorme successo negli Stati Uniti, forse il film che ha avuto più successo di Argento insieme a Profondo Rosso. Ora lui sentirà però il bisogno, dopo pochi mesi, di tornare a una dimensione più autoriale, più libera, perché in questo primo film, che pure intendiamo, cioè era praticamente interpretato da attori anche di un certo calibro, per esempio Carl Malden, che è un caratterista americano importante.
Beh, reso anche famoso dalla serie di telefilm sulle strade di San Francisco, in cui era in coppia con Michael Douglas, no?
Con Michael Douglas, viene praticamente imposto alla produzione, e lo stesso James Franciscus, no? Sono attori americani di medio livello, se vogliamo, non sono i grandi attori, però sono attori caratteristi, diciamo proprio classici del cinema hollywoodiano. E nel film successivo, Quattro Mosche di Velluto Grigio, che secondo me è più interessante,
insomma. aspetta Marcello, sì. Io preferirei, se sei d'accordo,
sì, va bene, sì, continuiamo
un attimo, interrompere, diciamo, creare, sì, un momento di cesura tra il racconto e la diciamo la mini critica,
sì, sì, certo.
Del primo dei due film, che ricordiamo oggi raddoppia la nostra,
sì,
rubrica,
la nostra, così,
raddoppia proprio per un po' per recuperare il tempo perduto, nel senso, sì, la puntata saltata lunedì scorso, e sì, un po' proprio perché c'è questa grossa, come dire, vicinanza anche temporale tra l'opera seconda, che
in pochi mesi, si tratta di 6 mesi, non di più.
Allora, tanto per rimandare di nuovo al tema del pubblico americano e della, come dire, del grande successo di pubblico che appunto questo, così come già il precedente film di Dario Argento, avevano suscitato, ricordiamo che nella colonna sonora, che come abbiamo detto è ovviamente opera di Ennio Morricone, sì, c'è una traccia molto conosciuta che si intitola Paranoia Prima, che ha la caratteristica di essere stata utilizzata in un episodio del film, appunto, a episodi, Grindhouse, in cui appunto il segmento di Quentin Tarantino, che si chiama Death Proof, prevede appunto una specie di omaggio ad uno dei padri putativi dello stesso Tarantino, proprio prendendo Paranoia prima
morte, sì, sì.
Dal film che stiamo appunto raccontando oggi, il primo dei due film che raccontiamo. Quindi passiamo adesso all'ascolto di quest'altro brano di Ennio Morricone, sempre dal Gatto a nove code, Paranoia prima.
Ok.
Passiamo leggermente la colonna sonora del film, tratta appunto dal film Il Gatto a nove code, il brano che stiamo ascoltando appunto Paranoia prima, opera ovviamente di Ennio Morricone, per riprendere la nostra chiacchierata con il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, che successivamente alla disamina appunto di Il Gatto a nove code ci parla del secondo film del 1971, a riprova di come quest'anno, di cui parliamo abbondantemente nella nostra bottega del forno, sia stato un anno particolarmente ricco, e non solo ricco come numero di episodi, ma anche di qualità. E quindi appunto parliamo di Quattro mosche di velluto grigio. Vai Marcello.
Ecco, in questo film, diciamo nuovo film, Quattro mosche di velluto grigio, Argento dà libero sfogo alla sua creatività. È uno dei film più, forse sotto certi aspetti, meno noti, perché per una ventina di anni non si è visto né in televisione né in cassetta, è veramente una rarità. Solo negli ultimi anni è uscita una buona edizione in DVD. Comunque è un film molto insolito e che, ricordo, a suo tempo colpì molto sia la critica che il pubblico. Un film, se vogliamo, in cui gli elementi del delirio, no, del terrore argentiano venivano lentamente introdotti. Qui si tratta di un batterista, diciamo, di un complessino rock, che per caso si imbatte in una figura, cioè vede che insistentemente questa persona lo segue per centinaia di metri. A un certo punto entra in un teatro e si trova, diciamo, ad uccidere questa persona involontariamente durante una colluttazione. Sconvolto, ritorna a casa, dove c'è la moglie, che è Mimsy Farmer, mentre diciamo l'attore Richard Brandon, e ancora, insomma, non dice nulla all'inizio, insomma rimane semplicemente così sconvolto da questo avvenimento, continua la sua vita, e nel frattempo cominciano ad arrivargli in casa fotografie, perché nel frattempo lui si era reso conto che nel teatro lui aveva visto un pupazzo che lo fotografava dalla galleria, e in effetti comincia ad avere un pupazzo, letteralmente un personaggio che aveva una maschera da pupazzo. Ovviamente molto spaventato da questa cosa, cerca di riprendere la sua vita e comincia però a ricevere, durante feste di amici, trova sotto i suoi dischi LP di allora, trova praticamente fotografie di questo presunto omicidio, trova, diciamo, comunque fotografie inquietanti, questa figura in nero che lo seguiva viene fotografata, e fotografata addirittura la colluttazione e l'omicidio. Non se ne riesce a fare una ragione. Nel frattempo le persone, diciamo, che frequentano il suo ambiente, la sua casa, così lo vedono particolarmente turbato, gli chiedono, lui comincia a parlare: ho fatto questo incontro, io per errore ho ucciso una persona, mi sento in colpa, non sono andato dalla polizia perché non capirebbero, e così via, insomma, e dice varie cose. Nel frattempo, ed è una delle, diciamo, delle intuizioni di Argento, la governante, quando lui comincia ad avere il coraggio di parlarne con la moglie, Missy Fowler, la governante ascolta, cambia scena, la governante si trova in un grande parco perché presumibilmente ha preso accordi per tacere, quindi dietro una somma di denaro, con l'assassino. Cioè, ovviamente è stata contattata, ha preso contatti e lui tacerà semplicemente, lei tacerà solamente se ci sarà una corrispondenza in denaro. Bene, questa scena del parco è una scena delirante, suggestiva, perché si vede questa signora che è seduta praticamente su una panchina, vicino c'è una giostra, una ventina di metri, con i bambini e i genitori che giocano, passano le persone, passano coppiette, lei sta lì assorta, si fuma una sigaretta, a un certo punto si gira, si volta, non c'è più nessuno, è rimasta sola nel parco, non c'è più neanche il guardiano, che si vede che intanto sta chiudendo il cancello e se ne sta andando. Lei si trova ovviamente dentro il parco spiazzata, comincia ad avere paura, comincia a sentire lo stormire delle fronde, il vento, insomma, ecco, qui Argento dimostra il suo talento, insomma, se vogliamo, nel presagio, diciamo, dell'assassinio, quindi del terrore. È una delle scene più interessanti. Comincia nervosamente a fuggire, si trova sotto un muro di cinta, sente due ragazzi che parlavano al di là del muro di cinta, chiede aiuto e viene colpita praticamente mentre cerca di saltare, diciamo, su questo muro senza riuscirci, perché era troppo alto questo muro di cinta, e quindi muore anch'essa. È una scena, ripeto, questa da sola vale il film, diciamo, insieme ad un'altra di cui parleremo dopo, e dove c'è proprio l'Argento più delirante, più, se vogliamo, più visionario. Ecco, forse il termine esatto è proprio questo. È veramente una scena suggestiva, è veramente anche una scena che incute timore. Nel frattempo il protagonista frequentemente ha degli incubi, cui vede una specie, sembrerebbe addirittura una nazione araba, un qualcosa del genere, dove c'è una grande piazza, dove c'è una decapitazione. Lui all'inizio vede appunto la scimitarra che viene calata sulla testa, però non vede assolutamente la testa, diciamo, che cade. Una immagine piena di luce, molto visionaria, che probabilmente era stata indotta da alcuni colloqui che lui aveva fatto con un amico giornalista, che aveva parlato delle esecuzioni che avvenivano in Arabia Saudita. Ora, questo sogno è ricorrente. A un certo punto, quando continuano questi suoi deliri, e anche viene praticamente quasi strangolato nella sua casa, e riappare questo pupazzo, avviene quasi strangolato, e il pupazzo gli dice: se volevo io ti avrei già potuto uccidere. La moglie, ormai in preda a terrore, dice: io me ne vado, quindi non voglio più stare qui, non voglio, vieni via con me. Lui invece non vuole andarsene, rimane, tra l'altro un'amica, diciamo, della moglie rimane con lui, c'è una specie così di approccio con questa ragazza, la quale inesorabilmente la notte successiva, mentre lui non c'è, viene uccisa in maniera cruenta. A questo punto, viste tutte le morti tra i suoi amici, tra le persone, tra tutti quelli che in qualche modo stanno intorno alla sua vita, lui decide di innanzitutto di incaricare un detective che raggiunge tramite un personaggio curioso che è Bud Spencer, che lui va a trovare, un emarginato,
una specie di barbone, sì.
Sì, che si fa chiamare Dio, e questo gli suggerisce, gli dice: guarda che è una cosa molto seria, faresti bene a valutare di andartene da questa città. Anche lì, qui siamo tra Torino e Milano, è girato in queste due metropoli. Comunque, sostanzialmente, gli dice: sarebbe bene che tu te ne andassi. Comunque, se tu vuoi, io ti indico un detective, e lo indirizza verso un detective gay, diciamo dichiaratamente, che arriva per la prima volta nella sua vita quasi alla soluzione dell'assassinio, e viene ucciso nella toilette della metropolitana perché aveva capito chi era l'assassino e l'aveva seguito. Poi si era naturalmente, questo si era nascosto, e lo uccide praticamente con una siringa al cuore di veleno, e lui quasi muore ridendo perché dice: stavolta avevo vinto,
avevo risolto il caso.
Morto anche questo detective, lui rimane totalmente da solo, e a questo punto decide: vabbè, visto che ormai l'assassino cerca tutti i miei amici, cerca tutte le persone, mi barrico in casa e lo aspetto. Spegne tutte le luci, in una scena peraltro suggestiva, altamente suggestiva, perché vabbè, ovviamente facile forse pensarlo, comunque insomma, notte di tempesta, queste grandi vetrate, insomma, che lasciano vedere questo stormire delle fronde, questo, diciamo, la natura, insomma, che è pure furente, no? E lui si piazza su un divano in attesa con la pistola in mano, dice: tanto questo dovrà pur venire per uccidermi, quindi non faccio altro che aspettare. A un certo punto arriva la moglie, Mimsy Farmer. Lui quasi sta per sparare perché dice: ma ce l'ho, sei tu, ma questa era ritornata. E si parlano, lei li induce ancora una volta a venire via con lei. A un certo punto, visto che lui non accettava e che anzi la manda via, dice: vattene via perché io qui sto aspettando, e quindi non devi esserci, vede praticamente una specie di
ciondolo,
collana, insomma, di ciondolo che teneva, che si agita. Bene, vede da questo un segnale inequivocabile della colpevolezza, perché la polizia, nelle rilevazioni che aveva fatto sull'omicidio della sua compagna, della sua provvisoria compagna, dall'occhio, dalla retina, aveva visto una immagine che sembrava rappresentare quattro mosche. Ebbene, quando il ciondolo si muove, lui vede queste quattro mosche. Dice: allora sei tu l'assassina. Dice sì, e questa gli spiega in un lungo, diciamo, prefinale, che era stata, diciamo, vessata dal padre, che il padre l'aveva violentata, che l'aveva addirittura chiusa dentro un manicomio, insomma, aveva subito, e che quindi la sua, diciamo, se vogliamo, la sua missione era quella di punire gli uomini. Quindi aveva sposato un uomo molto simile al padre e si sarebbe vendicato di lui nel modo più sottile possibile. Comincia a sparare un paio di volte mentre gli spiega questa, insomma, questa delirante spiegazione, gli spara alla gamba, gli spara al braccio, insomma, comincia, diciamo, a cercare di finirlo, fin quando interviene improvvisamente Bud Spencer, Dio, e quindi questa signora fugge, e qui c'è una delle scene più belle del cinema argentiano, un vero capolavoro, che peraltro lui costruì con delle tecniche che ha spiegato estremamente complicate, estremamente moderne per l'epoca, ma estremamente complicate. C'è questa donna, fugge, Mimsy Farmer, con la macchina, dopo pochi metri sbatte con un camion, e l'immagine è ripresa a rallenti, tutti i vetri della macchina che praticamente si rompono, e lei che praticamente viene decapitata, e la testa che cade, con il marito che da lontano urla il suo nome.
Praticamente quello che poi lui aveva per tanto tempo sognato. Come
quello che lui aveva per tanto tempo sognato, infatti nell'ultimo sogno peraltro vedeva questa testa che cadeva, vede la testa della moglie. Ora, questo film, diciamo, è un film assolutamente insolito. Quello che anche, parliamo appunto della colonna di Morricone, particolarmente bella è Pop in questo ultimo film, che in questa immagine ralenti è diventata, insomma, quasi simbolica, insomma, praticamente una rappresentazione di questa drammatica scena fatta con una musica stupenda, insomma, per l'epoca, insomma, era Morricone chiaramente, ma in questo film più che in altri film argentiani dove la musica di Morricone sembra più, secondo me, di maniera, in questo film è particolarmente efficace, soprattutto in questa scena del ralenti. Ora, anche qui Argento cosa ci vuole dire? L'immanenza del mare, ma dice qualcosa in più. Ci dice che lui aveva una storia, diciamo, praticamente proprio in quel periodo con una moglie triestina, tal Casale, che si stava separando, quindi c'era un rapporto burrascoso, poi diventerà, la sua moglie diventerà Daria Nicolodi, ma avverrà dopo qualche anno. Ebbene, lui aveva il terrore, e l'ha scritto varie volte, quando si addormentava vicino diciamo a questa donna, che fosse di essere ucciso. Lui aveva il terrore di dei passi nella notte che arrivano vicino al suo letto, sentiva inerme, e ha trasposto questi incubi in Quattro mosche di velluto grigio. Quindi questo per dire che il suo, quando Argento dà sfogo al suo delirio, ai suoi deliri, alle sue paure, diciamo, ancestrali, funziona, realizza meglio i film di grande livello.
Volendo trovare, diciamo, un ulteriore legame che non è solo temporale tra le due pellicole di oggi, possiamo dire che il film di Cassetta, che era stato, sì, appunto Il gatto a nove code, gli dette quella tranquillità e quella sicurezza
per fare un film più autoriale.
Perfetto.
Peraltro uno dei sceneggiatori fu Luigi Cozzi, a lungo collaboratore di Argento, che è un altro regista che ha la sua parte di visionarietà, diciamo, che ha fatto anche dei buoni film di fantascienza, e comunque uno che ha molto il gusto dell'immagine, anche se ovviamente è misconosciuto, conoscono soltanto nel mondo underground, insomma, ma quello che poi ha aperto il famoso negozio Profondo Rosso che sta a Roma.
A Prati, sì.
In Prati. C'è Luigi Cozzi che di fatto lo gestisce, se uno va lì ci parla pure, per conto di Argento.
Marcello, dobbiamo un pochettino stringere i tempi, sì, e ti chiedo per cortesia quindi di fare una sintesi, diciamo, finale, riguardo anche magari una contrapposizione di giudizi tra le due pellicole, anche se in parte è già stata fatta, e poi espletare le consuete formalità, sì, che prevedono la nostra che prevedono appunto la nostra rubrica,
la valutazione,
e le sale dove l'hai visto. Allora,
lascio, diciamo, appunto, che sono due film assolutamente diversi l'uno dall'altro. Uno è un film costruito bene per il mercato americano ed ha avuto questa funzione ed è riuscito bene, comunque ha avuto un grande successo anche qui, quindi senz'altro un film costruito come un film di cassetta, diciamo, ma comunque un film che rientra nella migliore tradizione del 30.
Un buon prodotto, diciamo, commerciale.
Sì, prodotto commerciale di buona fattura. Mentre questo film, diciamo, Quattro mosche, è un film autoriale, è un film molto più completo, più complesso, se vogliamo meno logico, ma molto più visionario.
È intrigante, forse.
Molto più intrigante. Ovviamente si tratta, insomma, comunque del migliore periodo di Argento, che diciamo quello della creatività, che poi sfocerà nel capolavoro che sarà Profondo Rosso.
Che è del 75, ricordiamolo.
Sì, del 75, che poi sarà prodromo anche Profondo Rosso per il delirante Suspiria, altro capolavoro. Però quella si aprirà una seconda fase di Argento che poi porterà alla decadenza. Questo film, allora, questi due film li vidi. Allora, il primo, Il gatto a nove code, in un'arena di Anzio, che fu fatta proprio si può dire in prima visione, anche in un'arena di Anzio.
Ah sì, è vero, perché c'era l'abitudine per i film che uscivano a inizio autunno di avere, sì, una specie di anteprima sulle, diciamo, nelle località balneari.
Esatto, quindi, esatto, sì, a me è capitato di vederlo lì. Dopodiché invece Quattro mosche di velluto grigio lo vidi al cinema Majestic, che era dietro Via del Corso,
Piazza Santissima Apostoli, o sbaglio?
Vicino a Piazza Santissima Apostoli, dietro Piazza Santissima Apostoli.
Sì, 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 tra Via del Corso. Una traversa di Via del Corso, bravissimo.
Esattamente, esattamente. E mi ricordo, peccato perché lì non avevano schermo proprio
avvolgente,
sensazionale, no? Però, insomma, comunque era un cinema che era relativamente piccolo, però, insomma, sì, lo vidi bene, insomma, la prima volta lo vidi lì. Tra l'altro in quel cinema facevano molti film autoriali, addirittura dopo un po' di anni ci vidi Videodrome di Cronenberg, quindi era un cinema prezioso, prezioso, perché coniugava, diciamo, la qualità, diciamo, dei film, insomma, autoriali.
E per quello che riguarda invece, allora aspetta, ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che mutuiamo l'abitudine della webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è un valido rappresentante da parecchi anni, appunto una webzine che parla di cinema, di musica e di arte e spettacolo, l'abitudine appunto di recensire i film con un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Quindi per questi due film che voto diamo?
Allora, al Gatto a nove code diamo il classico 3 stelle. Buon film. Diciamo a Quattro mosche di velluto grigio 3,5 senz'altro.
Bene, insomma, quel mezzo punto che è proprio perché si vede un pochino più la, come dire, la
sì,
la testa malata di Dario Argento.
Sì, non si tratta ancora del massimo capolavoro, ripeto, ci sono delle incongruenze. Profondo Rosso, in questo genere di film,
è un'altra cosa.
La prima epoca sarà il capolavoro.
Benissimo, allora abbiamo parlato di due film che tra i tanti elementi in comune hanno anche quello della colonna sonora, quindi salutando il nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, al quale diamo appuntamento alla prossima, al prossimo appuntamento con la Bottega del Forno e la rubrica Visti in Prima Visione alle 14.46, chiudiamo la nostra finestra sul cinema con l'ascolto della colonna sonora, il tema della colonna sonora Quattro mosche di velluto grigio, sempre di Ennio Morricone. Grazie ancora Marcello, alla prossima.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.